Padre, noi ti vogliamo dire tutta la nostra riconoscenza filiale, perché tu stai pensando per ciascuno di noi al meglio. Tu vuoi che la nostra vita sia un'esperienza profonda d'amore, di gratuità, di serenità, di semplicità, di gioia. E per questo tu hai un progetto che è un progetto che tende alla nostra pienezza di figli. Grazie perché per realizzare questo progetto ci hai mandato tuo figlio Gesù. Signore Gesù, tu ci insegni come essere figli. Tu sei il figlio prediletto del Padre e ci hai detto fate come me. Aiutaci a entrare nei tuoi sentimenti, nelle tue scelte, nei tuoi desideri. Aiutaci ad amare ciò che tu ami, a pensare ciò che tu pensi, a fare ciò che tu desideri, a dire le cose che tu ci suggerisci e che tu vorresti fossero dette per bocca nostra. Fa che diventiamo un segno vivo della tua risurrezione. Ti ringraziamo perché per operare tutto questo tu ci hai promesso lo Spirito Santo e noi preghiamo te, Spirito Santo, che vivi in noi attraverso il dono del battesimo e della preghiera, di operare in noi per trasformarci giorno dopo giorno a immagine del Figlio. Vieni a cambiare il nostro cuore, a trasformare il nostro cuore di pietra in un cuore di carne, un cuore nuovo. O Maria, tu che sei colei che intercede continuamente per i tuoi figli, tu che ci hai preso in carico sotto la croce, donaci quella docilità e quella apertura di cuore che ha caratterizzato Gesù. Amen. Siamo al versetto 32 e arriveremo fino alla fine del capitolo, cioè al versetto 40. Io avevo annotato il versetto 39, dico, ma no, il capitolo finisce al versetto 40. Comunque, e il titolo che ho dato a questo brano è Un segno profetico e coraggioso. Avevamo visto il celibato per il regno, abbiamo cercato di capire cos'era, che il senso che ha tutto questo. E allora Paolo aveva concluso dicendo che da una parte c'è ciò che è transitorio, dall'altra parte c'è ciò che invece è duraturo, dura per sempre. È come se ci dicesse, vedi di non perderti in cose che durano poco, punta su ciò che rimane per sempre. E per fare questo continua a dire, beh, la scena, passa la scena di questo mondo, no? Questa scena è come uno scenario che si arrotola e che scorre, quindi guarda che alla fine tutto passa, e aggiunge, io voglio, ecco qui comincia con il voglio, cioè il desiderio di Paolo, voglio che voi siate senza ansietà. Notate bene, la parola è curiosa. Essere senza ansietà, c'è un essere, c'è il verbo einai, amerimnus. C'è dentro la parola merimnai, che Gesù usa spesso. Nel famoso brano di Vangelo di Matteo 6, si trova nel capitolo del discorso del monte, Gesù ripete per ben 7 volte, non preoccupatevi, non preoccupatevi, non preoccupatevi. E c'è continuamente il verbo merimnan o merimnao, l'infinito è merimnan, è presente merimnao. Ora, dove c'è dentro la parola merimnai, che è proprio, è una parola significativa, capite? Non è, adesso io ve lo dico così, ma c'è dentro una parola che noi conosciamo bene. L'abbiamo già trovata prima, quando vi ho detto meros, vi è stata data come eredità, avete ereditato, cosa il Signore avete ereditato dal Signore? C'era il verbo, c'era la parola meros, che è l'eredità. Vedete che merimnai c'è dietro la parola meos, vedete, eredità. Quando uno entra in fibrillazione, quando c'è di mezzo l'eredità. E cosa avrò preso? Sarà tanto, e mi avrà lasciato, e quanto mi avrà lasciato? Accresce l'ansietà e la preoccupazione che l'altro prenda più di me. Notate bene, è l'eredità. Quando uno fa testamento e quando si parla di eredità, quando c'è di mezzo la morte. Vedete che dietro la parola merimnai c'è, ci sono due vocali, due consonanti, mi, ro, che sono finite tutte e due nella parola morte, mr, la radice della parola morte. Allora, e notate bene anche la stessa radice, morte, merimnai, eredità, meros, e mr, miro, è la stessa radice della parola pazzia, moros. Allora, vedete, l'eredità ti porta all'angoscia, l'angoscia ti porta alla pazzia, la pazzia ti porta alla morte. È tutto un seguito. Quindi Gesù, che è colui che vuole la vita, ti dice: non intraprendere questa strada che è la strada delle merimnai, non vi preoccupate di quello che mangerete, di quello che berrete, di quello che vivrete, di quello che indosserete, e dopo e avremo la casa e troveremo e perderemo. Alla fine rischi di morire per paura di quello che non hai, anziché cominciare ad aprire gli occhi su quello che hai, no? Avete mai provato a vedere? Cioè, gli psicologi dicono che quando un uomo o una donna nelle sue scelte sono guidati dalla paura, normalmente compiono le cose che temono. Avete mai visto le persone che hanno paura a guidare la macchina? Hanno la macchina gibollata, ma non perché loro sono andati contro qualcuno, perché sembra che tutti l'hanno preso di centro, la per centrarla. È come uno che, è come se le persone, sono delle persone insicure che diventano il bersaglio di tutti, è come se in fronte scrivessero linciatemi, e tutti pum 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 pum, ma in fondo noi ci attiriamo quelle cose che temiamo, succede spesso, non so se io ho in mente alcune persone che sono esattamente così, la paura di qualcosa che avvenga è come un richiamo, perché alla fine mi concentro talmente su quella roba lì, che finisco per finirci dentro. E allora San Paolo dice qui: io voglio che voi siate senza ansietà, cioè io vi voglio vivi. E quindi è bello pensare che San Paolo, che cosa ha in mente quando sta parlando di questo? Sta parlando di tutte le ansietà di cui parlava Gesù nel discorso del monte. È vero che San Paolo non fa mai delle citazioni del Vangelo, però anche se non sono delle citazioni fatte con tanto di virgolette, ci sono però degli echi, come qui questo amerimnus, che vuol dire essere senza ansietà. E quindi cosa dice San Paolo? Colui che non è sposato, o agamos, dove colui che ha fatto la scelta per Dio, che ha fatto questa scelta facendo che Dio diventi l'essenziale della sua vita, il centro di tutto, si preoccupa delle cose del Signore. È interessante anche qui, ta tu kyriu. Chi ha una certa dimestichezza col Vangelo di Giovanni, scusate, il Vangelo di Luca, non può non ricordare una simile cosa, ta tu kyriu, le cose del Signore, è una frase che Gesù dice in risposta a Maria dopo che Giuseppe e Maria lo hanno incontrato nel Tempio. Ta tu patros, le cose del Padre. Quando perché vi cercavate? Maria e Giuseppe angosciati, ecco qui il verbo merimnao, eravamo angosciati e ti cercavamo. E Gesù domanda: perché vi cercavate? Cioè, voi dovete essere tranquilli, perché non sapete che io devo essere nelle cose del Padre. En ta tu patros. Eccoli qui. En ta tu kyriu. Nelle cose di Gesù, nelle cose del Signore. del risorto. Colui che ha scelto la verginità, cioè quello che abbiamo detto, verginità inteso in senso che abbiamo speso 50 minuti stamattina a spiegare, ora, tutta questa roba che non sto a dirvi, allora chi ha scelto l'assoluto di Dio nella sua vita, costui si preoccupa delle cose del Signore. Quindi è questa la sua preoccupazione, cioè mette Dio al centro di tutto. E quindi, e aggiunge, pos arese tu curio, cioè come piacere al Signore. È questo, come posso piacere a Dio? Cioè una persona che fa la scelta per Dio, anche qui, questo piacere a Dio, in realtà che cosa traduce? Ricordate che San Paolo è ebreo, traduce quello che nella lingua ebraica viene chiamato il timore di Dio. Che cos'è il timore di Dio? Che è uno dei sette doni dello Spirito Santo, sapienza, intelletto, consiglio, scienza, fortezza, pietà, timore di Dio, l'ultimo, il settimo dono dello Spirito Santo. Ecco, il timore di Dio che cos'è? Non è la paura di Dio, Il timore di Dio è la preoccupazione di piacere a Dio, cioè, mamma mia, Dio mi vuole così bene e io come faccio a rispondere al suo amore? Di fronte a un amore così grande, cosa posso fare io per dirgli grazie? Ecco il timore di Dio, capite? È un timore filiale, eh? È il figlio che non vorrebbe mai dare un dispiacere al papà. Ecco, in quel senso ci sono il timore di Dio, questo per quello che è un dono dello Spirito Santo, che non è la paura, ma è il timore di Dio. Quindi, costui cosa vuole? Vuole piacere al Signore, ecco il timore di Dio, piacere al Signore, come piacere al Signore? E poi dice, invece, ode gamesas, colui che si è sposato invece, colui che è sposato, si preoccupa delle cose del mondo, cioè deve entrare in questa logica. La moglie che ha il vestito nuovo, come facciamo adesso qui, dove fare i conti con lo stipendio, e questa qui si lamenta sempre che non le porto i fiori, ma qui sono i fiori oppure le bistecche, dobbiamo scegliere perché con i prezzi di fiori, cioè, capite? Allora, c'è questa... allora, invece, è chiaro che la moglie non puoi far finta come se non l'avessi, cioè è vero che Paolo dice, vivi con questa scioltezza, non ti appartiene, tutto è di Dio, il dire... schia moglie sia come se non l'avesse, vuol dire, ma no, lasciala perdere, no, non vuol mica dire questo, vuol dire, vivi questa realtà come una grande scioltezza, cioè, non sei lì e tu, adesso, cosa fa? Cioè, non dipende da te, ricorda che insomma, consegnala al Signore, vivi con scioltezza questo rapporto, però, dice, è normale che se tu l'hai sposata, è chiaro che ci sono queste preoccupazioni, che sono le preoccupazioni tu cosmo, dove abbiamo visto che il cosmo, il mondo, è questa mentalità corrente che rischia di inquinarti, no? Dove quello che conta di più non è l'essere ma l'apparire, dove ciò che conta di più non è la vita vera ma il possedere, dove ciò che conta di più non è il servire ma il mettere gli altri al mio servizio. Questa è la logica, capite? Capite le tre, già quante volte ho detto, le tre concupiscenze presenti, che il Vangelo presenta, il potere, il possedere, l'apparire. Allora, questa è la mentalità del mondo, sono le cose del mondo. È chiaro che quando tu ti sposi rischi di entrare in questa roba qui, e questo è, crea una certa ansietà, perché devi, comunque non puoi far finta che il mondo non c'è, che la mentalità del mondo non ti tocchi. E in qualche maniera i miasmi, gli odori cattivi arrivano, ti intaccano, anche se tu ti sei chiuso in casa, però se ci sono questi odori inquinanti, pian piano penetrano. E quindi chi è sposato si preoccupa delle cose del mondo, e poi dice anche, e si preoccupa come piacere alla moglie. Ecco il piacere a Dio e il piacere alla moglie. Soltanto che Dio non si lamenta mai, ma la moglie si lamenta, ecco la differenza. O comunque il marito, capite, è la stessa cosa, cioè è interscambiabile. San Paolo parla di moglie perché lui è un uomo, quindi sta parlando, non è che sia maschilista, quindi ma San Paolo è maschilista, no? Perché se notate bene, anche quando
parlava del matrimonio all'inizio del capitolo settimo, ha sempre, era molto attento alla par condicio, eh? Quando parlava della moglie diceva, e il marito la stessa cosa, anche il marito, cioè c'è moglie e marito, quindi sempre, non dire non è che questa qui sia più bella, lui sia più brutto, no, tutte e due, quello che vale per l'uno vale per l'altro, la moglie non abbandona il marito, ma neanche il marito abbandona la moglie, quindi tutte e due le cose, San Paolo ha questa attenzione. E allora dice, e va avanti, eh? E poi dice, come piacere alla moglie, e poi aggiunge, ed è diviso. Cioè da una parte la mia fede mi spinge a dire qual è la logica del Vangelo, che è la logica del dono, della grazia, della luce, dell'amore gratuito, e dall'altra parte c'è la moglie che dice, però il nostro vicino di casa, hai visto che la sua moglie ha la pelliccia nuova, e a me cosa aspetti? Capite? Oppure, guarda ancora lo sfaccetto dell'anno scorso, perché io so perché avevo in casa due sorelle, quindi più la madre, allora capisco, cioè, perché faccio sempre gli esempi femminili, perché è la mia esperienza, poi al foyer uno non si sposa per non avere moglie, qui qua tutte donne, allora capite? Il disco delle donne, niente contro le donne, ci mancherebbe, però la mia esperienza è più sul, poi vabbè, mi ricordo, io ho fatto 7 anni di oratorio maschile, e i primi 7 anni di solito un giovane prete viene mandato all'oratorio maschile, per cui vedi, i ragazzi sono più spartani, più semplici, più sempliciotti, poi dopo sono passato a Sesto San Giovanni, 8 anni con oratorio maschile e femminile anche, e lì io abituato col maschile, ogni tanto dicevo qualche, e mi ricordo che c'erano suorniri, anche lui diceva, ma lei le tratta queste ragazze come maschiacci, insomma io sono abituato a stare con i maschiacci, e perché ma bisogna essere un po' più, e così va, comunque per dire, l'esperienza, ognuno ha fatto un certo tipo di esperienza, quindi, allora San Paolo dice, insomma, quindi se tu hai da una parte il desiderio di piacere al Signore perché sei battezzato, perché il Vangelo ti attira, perché la pienezza della vita di luce è qualcosa che ti affascina, dall'altra parte però sei stiracchiato dall'altra parte, e dice, e sei diviso, ed è diviso, cioè quella persona è un po' divisa, c'è questa divisione nell'animo, cioè non hai quella unità profonda dello spirito. Allora capite, già qui si capisce quel che io ho intitolato un segno profetico coraggioso, vuol dire che la scelta della verginità del regno, celibato del regno, chiamatelo questo essere partenos, insomma, è un segno anticipato di una scelta preferenziale di un cuore che non è diviso, cioè una persona che vive un'unità di intenti, di desideri, perché non è stiracchiato di qui e di là, perché avendo scelto colui che mi riempie totalmente, vivo tutto il resto con una certa libertà, una certa scioltezza, non mi sento schiavo di nulla e legato in modo particolare a nulla, cioè non mi sento che mi tolgono, mi rubano qualcosa, capite? Questa scioltezza. E poi aggiunge, la donna e la vergine, qui adesso siamo, e la vergine non sposata, qui cosa vuol dire? Hegune, kai e partenos e agamos, cioè che cosa vuol dire la donna e la vergine non sposata? San Paolo sta mettendo insieme due realtà, quando parla di donna vuol dire la vedova probabilmente, una donna che è rimasta vedova, e una vergine, e quindi tutte e due sono nella condizione di non sposata, e lui distingue da una parte la vedova che fa parte del gruppo delle vedove, come dicevo, e l'altra che fa parte invece del gruppo delle partenoi, no? Allora, queste due persone, questi due gruppi di persone che hanno scelto comunque di diventare un segno visibile della centralità di Dio, Dio conta più di tutto, cosa fanno? Dice, si preoccupa, quindi la donna e la vergine non sposata si preoccupa delle cose del Signore, ritorna il tema, tatu curiu, per essere santa nel corpo e nello spirito, cioè la persona che ha scelto Dio come centro ha preoccupazione di essere diversa. È santo, agios, vuol dire è una specie di anticipo su quello che sarà dopo. Cioè queste persone, dove stanno i santi? Stanno con Dio, perché Dio è o agios. Cosa cantano gli angeli? Il famoso trisagios, trisagio angelico. Santo, 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 ecco il trisagio angelico. Gli angeli si rivolgono a Dio chiamandolo santo, santo, santo. Allora, se tu cominci a vivere questa dedizione totale a Dio, è chiaro che sei tutto proteso a questa purificazione per renderti sempre più trasparente alle cose di Dio, e quindi la tua preoccupazione è quella di essere santa nel corpo e nello spirito, cioè globalmente, totalmente, cioè appartenere a Dio in tutto. E poi dice, ecco l'altra parte, la sposata invece si preoccupa delle cose del mondo, ancora una volta precisa, vedete che vi ripete due volte, per precisare ulteriormente, ta tu cosmu, cioè devi preoccuparti di questo, di quello, le cose normali. E poi ancora, come piacere all'uomo. Notate bene che prima diceva l'uomo che deve piacere alla donna, vedete che sta facendo la par condicio, adesso come piacere all'uomo, quindi tutte e due le cose. Questo a vostro vantaggio, io dico a voi, e non per tendervi un laccio. Quindi San Paolo sta dicendo, attenzione, non è che vi sto ingannando, non è che vi sto dicendo adesso ti imbroglio, ti frego, no, no, assolutamente. Quello che io ti sto dicendo adesso, lo sto dicendo perché io voglio, sto pensando a te, cioè ti sto pensando a ciò che è più sciolto, più libero, più facile. Io dico che certamente per una persona, cioè io immagino, faccio un esempio anche semplice se volete, ogni tanto arriva qualcuno che mi dice, ma voi preti perché non vi siete sposati? E io normalmente dico, mi vede? Io sono qui, sto parlando con lei. Magari sono l'una meno un quarto, la mia comunità è a tavola e io sono qui a parlare con lei. Lei crede che se io fossi sposato sarei qui a parlare con lei. Ah, già, ha ragione. Allora, i miei figli, mia moglie che brontola, come faccio? Dico, ma scusi, torni più tardi nel pomeriggio perché... Cioè, è chiaro che avrei una vita divisa, cioè, è chiaro che io dico, una vita di dedizione totale agli altri, nel servizio di Dio agli altri, è chiaramente, è più facile per un celibe che per uno sposato. Io mi immagino un prete sposato, un prete orientale, teniamo, cioè notate bene, attenzione la confusione che c'è in giro. Non esistono preti sposati, esistono degli sposati che sono preti, che è un'altra cosa. Allora, sempre nella storia della Chiesa è stato possibile che degli uomini sposati diventassero preti, per esempio gli apostoli. Ma mai è stato possibile che prima uno diventasse prete e poi si sposasse. Questo no. Perché? Ma perché è semplice, cioè vuol dire che io scelgo, se ho scelto Dio, non posso tornare indietro a dire, ma Dio non mi basta per cui prendo una donna, sarebbe dire uno schiaffo a Dio, no? Ma se ho scelto una donna e sento l'esigenza di un servizio ancora più grande a Dio, posso benissimo fare il passo, e questo qui per esempio dai nostri fratelli orientali si fa. Per cui prima che uno diventi prete deve scegliere se sposarsi o no. Una volta che tu hai scelto e non ti sei sposato, vuoi essere ordinato prete, prete sei e celibe rimarrai per tutta la vita. Da prete non puoi cambiare. Quindi le favole che circolano, che esistono di preti sposati, è una balla, non esiste. Esistono degli sposati che sono stati ordinati preti. Questo in Oriente è normale, nei nostri fratelli orientali, anche cattolici, mentre... è sempre vero che chi comincia col consacrarsi a Dio indietro non torna, questo è chiaro, perché purtroppo i giornali, una roba, la disinformazione, la cattiva conoscenza della storia ha creato un po' di idee strane su questa cosa qui, quindi il comitato dei preti sposati, cioè, boh, possono comitare finché vogliono, ma non è che abbiamo deciso noi, cioè è il Signore che ha scelto così, cioè ci sono delle cose che non sono discutibili, perché se era scelta di Gesù io non posso cambiare quello che lui ha scelto, no? Ecco, però ecco qui quello che voglio dire è che Paolo vuol dire: guardate che non vi sto tendendo un laccio, ma questo lo dico per il vostro bene, cioè se voi davvero scegliete la totalità di adesione al Signore, non è una perdita, ma diventa anche un guadagno. È certo che è un dono che viene dallo Spirito Santo. Ricordate sempre Matteo 19, no? Quando gli apostoli dicono: se questa è la condizione dell'uomo è meglio non sposarsi, perché è esigente sposarsi. Ma Gesù risponde: è vero, è meglio non sposarsi, ma non per scappare all'amore, ma per un amore ancora più esigente. Quindi è un amore più esigente, ma che diventa anche più facile, cioè più sciolto, più libero, perché è un amore per Dio, capite? E il vantaggio è che Dio non si lamenta, ecco. Ecco, questo è il vantaggio, no? Che io magari ne ho combinate tante, ma non ho mai sentito il Signore che mi ha detto: ah, quante ne hai combinate? Cioè, e dico: perdono, scusami Signore, guarda, lo so che tu mi vuoi tanto bene, però... Mentre invece se altre volte succede che proprio delle persone però lei guardi, l'unico è il Signore che, malgrado io ne abbia combinato tutti i colori, lui dice: padre, perdona loro perché non fanno quello che fanno. Quindi San Paolo dice: guarda, io non vi voglio tendere un laccio, ma vi voglio orientarvi, e qui va, ma per orientarvi a ciò che è degno e conduce al Signore senza divisioni. Ecco, questo è il problema, cioè io vi sto indicando qual è la via che vi conduce a un cuore indiviso, questa è la cosa, la via più facile, però voi siete liberi, non è un male, eh? E quindi è proprio questa sottolineatura di che è un dono che il Signore ti fa intuire la bellezza del celibato per il regno, ti fa intuire la bellezza di una consacrazione, ma è un dono che lui fa a uno e a un altro no. Cioè, io con tutto il tempo che ho dedicato a studiare il matrimonio, ho detto: mamma mia, è bellissimo, è qualcosa di grande, di immenso. Tutto l'ultimo anno di teologia, mamma mia, il matrimonio in tutte le salse. Dicevo: mamma mia, se avessi studiato l'ordine sacro come ho studiato il matrimonio, dovrei essere il più santo dei preti. Ma invece l'ultimo anno, ma anche perché il prete ha sempre contato con queste cose qui, no? Allora quanto. Dicevo: mamma mia, è bellissimo, ma per quanto abbia studiato tutte queste cose e mi hanno affascinato, però ho scoperto che il Signore mi chiamava a un'altra cosa, perché ognuno ha, il Signore dà a ciascuno un carisma, un dono, una grazia, ognuno la sua. Non si può dire che il matrimonio è più bello o del celibato è più bello. Si può dire che sono due strade, due doni di Dio, e ognuno deve fare il suo. Come si può dire che una mela è più buona della banana? La banana è la banana, la mela è la mela. Per quanto la banana si sforzi non sarà mai mela, e per quanto la mela si sforzi non sarà mai banana. Capite? Sono... Ognuno deve essere se stesso, cioè il Signore sa come ti ha fatto e tu hai delle esigenze diverse. Mia madre mi diceva che quando sua sorella maggiore è andata a suora, è diventata suora di madre canossiana, mi diceva: ma vieni anche tu, e lei diceva: ma guarda, a me proprio detta fuori me ne frega niente, io voglio sposarmi. Ma no, che bello, è bello, ma a me non piace. E dopo, quando poi si è sposata eccetera, poi vabbè, sono nato io, poi sono andato in seminario, e allora mi ricordo che mia zia suora diceva: Teresina, mia madre, che si chiama Teresa, avevi ben ragione di sposarti, di non venire in convento, vedi, perché da te è nato uno che è diventato prete. Ah, boh, ecco, vedete, il Signore sa se mia madre andava in convento, io non ero qui a parlare con voi. Allora, ognuno ha il suo carisma ed è importante che tu trovi la tua strada e vai avanti su questa strada, senza rubare quella degli altri. Non è che siccome tuo amico va a questo di farlo anche tu. Il Signore ci ha fatto unici, irrepetibili, se ti ha fatto trovare questa vocazione devi vivere in pienezza fino in fondo, fino alla sfrenitura, no? Come dicevamo stamattina.
Ecco, quindi io vorrei orientarvi a ciò che è degno e conduce al Signore senza divisioni. Cioè c'è una strada che è più favorita a condurre al Signore senza divisioni, le cose del Signore, e poi c'è una strada invece che è un po' più tortuosa. Decidi tu che strada prendere, eppure il Signore ti dà il desiderio di questo. E poi c'è, qui si crea un caso che è difficile da tradurre, perché cioè difficile perché che cosa ha in mente San Paolo? E io penso che il caso sia questo, perché io ho letto tanti commenti, e chi la tira una, chi la tira da una parte, chi la tira dall'altra. C'è qualcuno che dice, ma veramente c'è il fidanzato che vorrebbe sposare la sua vergine, ma non sa se può sposarla o no. Io credo piuttosto che non è tanto il caso del fidanzato, ma è il caso di un papà, il quale ha una figlia che si vuole consacrare, che si è consacrata. E allora si rende conto che questa figlia le sembra un po' troppo vivace, come fa a resistere nel celibato? Non resisterà. Infatti dice, la traduzione letterale è così, secondo me. Se qualcuno ritiene disarmonioso, cioè non sicuro, non certo, disarmonioso, aschemonein, se qualcuno pensa a riguardo della sua partenos, qualora fosse troppo ardente, cioè lui pensa che questa partenos è un po' troppo vivace, o come farà a resistere, ci sono tante tentazioni, poi qui corrinteggiano tutti, come farà a stare in casa, consacrarsi al Signore tutta la vita, con tutte le tentazioni che ci sono, giovanotti belli che gli girano intorno, una vita un po' scioperata che c'è a Corinto, cioè, come si fa allora? E allora l'idea è, ma se pensa che sia giusto fare così, e se ha deciso così, si sposino, faccia come vuole, dice, non pecca, si sposino. Cioè se tu ritieni che questa ragazza è un po' troppo, è meglio magari, se proprio tu pensi, guarda che non è un peccato sposarsi, si sposino. Se tu tieni che ci siano troppi rischi, che la situazione, cioè in fondo è il pater familias che deve pur decidere, come faccio, mi fido, non mi fido, c'è anche la prudenza umana, San Paolo dice, ma sì, si sposino. Chi ha deciso invece nel suo cuore, fermamente, non essendo costretto, San Paolo precisa, senza costrizione, non essendo costretto, la padronanza della sua, la padronanza ha della sua volontà, e questo ha deliberato nel suo cuore, di conservare la propria partenos, fa bene. Allora, chi per il meglio, perché pensa che questa sia proprio esuberante, preferisce sposarla, la sposi, non pecca. Ma chi, notate bene come preciso, ha deciso nel suo cuore, fermamente, senza essere costretto, in piena padronanza della sua volontà, cioè occorrono queste tre condizioni, cioè deve essere molto seria la cosa, quindi non è così perché ti gira, no, ci hai pensato bene, hai ponderato bene, hai valutato bene, sei liberamente, lei stessa è libera, eccetera. Allora, invece nel suo cuore ha deciso di conservare la propria partenos, cioè questa ragazza che proprio in questo caso è femminile, la propria partenos, fa bene. Quindi se ti sposi non fai peccato, se la sposi, se si sposano, ma se dopo aver fatto i dovuti accertamenti, dopo aver valutato tutto, decide di conservarla, fa bene. Così anche colui che sposa la propria partenos fa bene. E anche colui che non la sposa, però fa meglio. Precisa di nuovo, e vedete come ripete questa cosa. Cioè io ve lo sto dicendo nel greco perché si rende conto come San Paolo sta precisando, sta cercando di trovare le parole giuste per non essere frainteso, no? Allora,
L'importante è che tutto venga fatto nella libertà, che tutto venga fatto con la ponderatezza, che si faccia un buon discernimento, che si esaminino tutte le regole di Sant'Ignazio, capite? Recettività, ponderatezza, resistenza, se c'è questo allora boh, allora fai, se no aspetta, è meglio aspettare. Allora, se tu decidi di conservarlo dopo aver fatto le valutazioni davanti a Dio, aver fatto i pro e i contro, come dice Sant'Ignazio, boh, una volta che hai scelto questo, decidi, sai che non fai peccato se vuoi sposare. Se la vuoi conservare, la conservi, sappi che però in questo ultimo caso fai anche meglio. Nel senso che se davvero ci sono tutte le condizioni e chi sceglie questo, tu fai bene, fai meglio. E poi aggiunge, San Paolo poi conclude, la moglie è vincolata per tutto il tempo che vive il marito. Quindi attenzione, che se ti sposi non puoi dire, ma adesso io volevo fare la vergine, no caro mio, finché c'è tuo marito, sei lì come quella là che vuole andare a fare la missionaria, no caro mio, adesso la tua vocazione è quella di stare con tuo marito, ma io sono stato insieme 25 anni e adesso basta, guarda che non ha fatto un contratto di comodato per 25 anni, è un contratto per sempre. E quindi non è che quando benedico le nozze dico sempre la solita buttad, banale se volete, guardate che si comincia la luna di miele, ma ha mangiato il miele rimane la luna, 15 giorni di luna di miele, ma dopo la luna rimane per tutta la vita, allora sappi che dopo c'è la luna per sempre, l'ho mangiato il miele. Quindi San Paolo molto precisamente dice, la moglie è vincolata per tutto il tempo che vive il marito, il suo marito, se muore il marito è libera di sposare chi vuole, solo nel Signore, cioè solo nel Signore vuol dire dopo aver pensato bene, dopo aver fatto un discernimento evangelico, dopo aver cercato qual è il meglio, eccetera. Quindi, nel Signore, notate bene, è interessante la sottolineatura, è monon en curio, solo nel Signore. E poi dice, più beata, macariotera, è più beata invece, se così rimane. Cioè si può sposare, si sposa del Signore facendo bene le cose, ma se invece preferisce rimanere vedova è ancora più fortunata. C'è un proverbio milanese che dice quanche l'uomo lende la cassa la donna la si ingrassa. Ecco, quando il marito è morto la moglie prospera, allora allora qui San Paolo precisa che comunque, se tu vuoi, ti puoi risposare, quindi non è proibito. Probabilmente circolavano delle dottrine un po' negative sul matrimonio, sul risposarsi. Paolo dice, no, assolutamente no. Tu sei vincolata fino a che arriva il coniuge. Morto il coniuge, tu sei libera. Se ti vuoi sposare, ti sposi, ma nel Signore, cioè seguendo la tua fede, fedele al tuo battesimo, senza infrangere i tuoi impegni di battezzato, ma sei ancora più fortunata, macariotera, macarios vuol dire fortunato, beato, sei ancora più fortunata se rimani così, secondo il mio parere. Notate bene, secondo il mio parere. Per me è meglio che rimani così. E poi aggiunge, ritengo anch'io di avere infatti lo Spirito di Dio, no? Con modestia dice, ma anch'io un po', tutto sommato, cioè credo di essere un uomo di cui si può fidare, come San Paolo dice, beh anch'io magari un pochino di spirito ce l'ho, no? Dunque fidati di me, cioè, tutto sommato sono una buona guida spirituale, cioè, vedete che San Paolo che il senso degli humor, no? Cioè, il leggerlo proprio nel testo, ecco, fa un po'. Sdrammatizza un po' anche i toni qualche volta un po' duri, però in fondo ci mette di fronte alla grandezza della nostra vita e delle nostre scelte. Io credo che veramente quando leggiamo questo testo ci dobbiamo interrogare se davvero la nostra vita si sta orientando nella scelta delle cose di Dio, ma anche del matrimonio, capite? E come certamente è più facile per chi vive in una vita di totale donazione al Signore, fuggire quelle trappole che comunque ci sono, esistono nel mondo, che sono il dover correre dietro le mode, agli usi, ai costumi, e quindi è chiaro che questo è difficile, no? Io penso soprattutto a certi amici, a certe persone che conosco e che spesso mi dicono la loro difficoltà, cioè magari il marito si è convertito, ha deciso di cambiare il senso della sua vita e tutto quanto, e dall'altra parte l'altra parte non ci sente. Capisce, devo dire, ma io vorrei l'altra parte bisogna avere pazienza, poi pazienza ancora, poi ancora pazienza, perché non tutti camminano con lo stesso passo, e allora è chiaro che è più difficile. Tu sei dietro uno slancio enorme, c'è uno spirito indiviso, e dall'altra parte dice, ma questo mi ha dato di volta il cervello, ma io ho sposato, non è più lui, oppure non è più lei, capite? Non avete mai sentito qualcuno che si è convertito e tutti dicono, ma sì, dai, ha avuto una crisi mistica, è andato un po' fuori questo qui, è una specie di depressione di tipo religioso, cioè chissà, perché l'opposto non esiste mai, no? Però quando uno si converte, dico, ma deve essere un po' fuori, non esiste che se uno è fuori magari per eccesso di disordine o altro, ma se uno invece si converte al Vangelo, dice, ma questo che è uscito, del resto Paolo, quando parlerà, quando Paolo, soprattutto nella seconda lettera ai Corinzi, dice, ma sì, trattatemi pure da pazzo, e come pazzo voglio dire anche io qualcosa, ma arriveremo, quando faremo la seconda lettera ai Corinzi, avremo anche questo. Però ecco, San Paolo capisce che essere cristiano vuol dire essere controcorrente. È chiaro che se voi fate leggere questo brano di San Paolo a qualcuno che non ha fede, si mette a ridere, dice, ma cos'è questo delle barzellette, ma cosa sta raccontando? È qui però che noi diventiamo testimoni della verità e diventiamo coraggiosi profeti, segni profetici e coraggiosi di un modo diverso di essere, uomini e donne, no? Capite? C'è uno stile che è completamente diverso, una logica che non è quella tu cosmo del mondo. Quando Gesù dice il mio regno non è di questo mondo, cioè non è secondo questa logica corrente che è basata sul potere, sul possedere, sull'apparire, è invece scelta delle beatitudini, la scelta del dono di sé, la scelta di ciò che non è facile ma che ti riempie il cuore e che ti dà una grande pace che tu puoi diffondere a tutti. Certo, sono due logiche diverse, sono due strade. E San Paolo ci presenta questa strada che certamente è difficilissima ma straordinariamente affascinante, almeno secondo il mio punto di vista, spero anche dal vostro.